Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E con Leonardo Manera oggi l'abbiamo mandato in ferie, lo sapete. Ma c'è la nostra redazione, c'è Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e c'è Paolo Corleoni in regia. Ma allora, oggi è venuto a trovarci intanto e sarà con noi fino alle 11 un ospite. Io lo voglio presentare così, chissà, magari gli piace la presentazione oppure no. È un ospite che di sé scrive che è uno un po' incagabile. Dopo sorride, cioè, meno male. Sempre di sé scrive: io non è che sono diventato coglione quando ho cominciato a scrivere, lo ero anche prima. È una persona che chiama la compagna Togliatti o Palmiro, perché lei si reputa migliore, sapete che migliore, il migliore era Togliatti, e chiama la figlia la Battaglia, che scrive lui, il padre, mi vuole bene nonostante me, perché mi tratterei male anch'io se mi incontrassi per strada. L'ospite di oggi, peraltro, è morto due volte, eppure è qui oggi vivo e vegeto con noi, e di lavoro scrive libri, fa lo scrittore. E scrive in una lingua, forse lui la direbbe così, ma adesso gli chiedo se è vero, una lingua che non è una lingua neutra e non è una lingua scritta da uno che ci tiene che si veda che ha dato 7 esami di filologia, ma è una lingua che ha molto a che fare con l'italiano che si parla nella sua città, che è Parma. Scrive libri, l'ultimo si intitola Chiudo la porta e urlo. È con noi Paolo Nori, eccoci qua. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Gli applausi del pubblico, numero certo.
Vabbè, è tutto detto. Vero.
È tutto vero, è tutto incredibilmente vero, compreso che sei morto due volte.
Sono morto due volte, sono state nel 99 e nel 2013 si è diffusa la voce che ero morto. Ho avuto due incidenti piuttosto gravi e io conosco un tuo collega, mi viene da dire, Matteo Caccia,
grande Matteo Caccia,
l'ho conosciuto dopo però. E lui, io ho fatto un podcast appunto che si chiama Due volte che sono morto, e ho indagato sulla mia vita, perché in quei momenti lì non ero presente a me stesso, e ho intervistato anche Matteo. All'epoca non ci conoscevamo e lui mi ha detto che lui aveva però letto dei miei libri, insomma, e mi ha detto che gli è arrivato un messaggio di Matteo Bordone che diceva: è morto Paolo Nori. E Matteo Caccia, la cosa che ha pensato, gli ha risposto: ah, non pensavo che fosse così vecchio.
E da lì, perché hai fatto due incidenti, appunto. Il primo, sì, un incidente in macchina, è andata a fuoco proprio la macchina.
Sì, sì.
Ne hai scritto anche un libro, Grandi, sì, Ustionati, sì, di quell'esperienza. La seconda, invece, un motorino ti ha travolto.
Sì, trauma cranico, lì è stata una cosa più leggera. Però lì si è diffusa ancora di più la voce. Che proprio
è rimorto Paolo Nori, e invece è vivissimo. E dai, voglio subito partire, perché ci devi parlare di questo libro, ci devi parlare un libro che parla di te, perché tu nei libri parli anche tanto della tua vita, che si intreccia molto con quella di un poeta, Raffaello Baldini.
Sì.
Forse non molte persone lo conoscono, io per esempio lo ammetto, non lo conoscevo.
Non è tanto conosciuto perché è un poeta che scrive nel dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna, che è anche se è pubblicato da Einaudi, nella Collana Bianca, però viene considerato poesia dialettale. In realtà io non conosco il dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna, però Baldini per me è uno dei più grandi poeti italiani.
Cioè, quindi tu quando senti Baldini che legge una poesia non capisci tanto...
Quando legge in dialetto, no, però poi la legge in italiano, e io la prima volta che l'ho visto a Mantova nel 2000, Festival Letteratura, ed è successo proprio così, ha letto delle poesie prima in dialetto e poi in italiano, e per me, io sono un appassionato di letteratura russa, a me mi sembra come Pushkin, cioè una lingua semplicissima ma di una profondità, di una potenza stupefacente.
Eh sì, perché adesso che partiamo c'è da dire anche questo, che Paolo Nori è orgogliosamente, lo dico così come è scritto, filo russo.
Sì, è vero.
Attenzione, che adesso la gente subito scriverà: ah! Ci spieghi tra poco cosa vuol dire. Vai, vai Paolo.
Until the wife
Allora, intanto io vorrei partire dal titolo, perché se ho capito bene "chiudo la porta e urlo" è un po' un modo, secondo te, di come si vive nella sua terra la malinconia, o no? Non tanto la malinconia.
È un verso di Baldini.
Ah,
lui
è un
dice,
verso di Baldini.
Sì, sì, è un verso di una sua poesia che dice che ogni tanto c'è questo personaggio, che non è necessariamente lui, dice: ogni tanto vado nella camera orba, cioè una stanza quella senza finestre, chiudo la porta e urlo: dopo sto meglio.
Che è un metodo per scaricare un po' di tensione. No, però tu lo metti a confronto con la terra da cui provieni tu, appunto Parma, la terra di Baldini, che è una terra associata a, sarò un po' qualunquista, ma tu lo citi, Raul Casadei, sì, la gioia, la movida, la felicità, sì, l'Emilia Romagna, no? È sì, una regione goduriosa.
Sì, Sangiovese, no? La Romagna, sì, il liscio, così. Invece la Romagna di Baldini è una Romagna malinconica, ecco, è una Romagna. Secondo me la cosa che... Cosa fanno quelli che scrivono? È una domanda... Cioè, cosa facciamo noi che scriviamo dei libri, no? Secondo me... Se dovessi raccontiamo com'è difficile stare al mondo.
Infatti, tu dici a me, io della felicità non so cosa farmene. Paolo Nori, sei più amaro di Leonardo Manera. Appena arrivato ha detto: dov'è Leonardo Manera? Sei più amaro di lui.
Guarda, Alessandro, ci sono delle parole che io faccio fatica a pronunciare. Una di queste è felicità. Proprio non ho il concetto della felicità in testa. L'altra è l'amore, no?
È vero.
E io mi sono chiesto perché. Perché uno che scrive poi ha cioè, ci sono queste parole che non riesco ad avvicinarmi e ho scoperto, avevo già più di 40 anni, che queste parole in dialetto parmigiano non esistono.
Non esiste.
Cioè non si dice sono stato felice, si dice sono stato bene, sono stato bene. E non si dice ti amo, si dice a voi bene. E amor, in dialetto parmigiano, non significa amore, significa io muoio. A proposito.
Giusto, amor!
esatto.
E infatti dici, non solo dici la felicità non mi appartiene, non mi interessa essere felice ma buono. Questa è bella secondo me come... E tra l'altro ti chiedo perché hai scritto un libro su Baldini, perché a un certo punto lo dici, se lo devo raffigurare con un'espressione, dico che era un galantuomo.
Sì.
Forse è per questo che, essendo un galantuomo e cercando tu la bontà, hai voluto farcelo conoscere.
Sai, io ho fatto un libro su Baldini perché è un poeta straordinario, secondo me, ed è, come dicevi tu, non è tanto conosciuto, quindi penso che cioè, sono contento di contribuire alla minimamente, ecco, alla diffusione di questo straordinario poeta. Poi il fatto che fosse anche, cioè, io non so, per esempio, a me piace da Sgarbati, come diciamo noi a Parma, Fyodor Mikhailovich Dostoevskij, no?
Sì.
E non so se fosse buono Dostoevskij,
però ma lì da studioso della Russia,
no, ma i suoi libri mi feriscono e le poesie di Baldini mi feriscono allo stesso modo. Poi in più lui, ho avuto il privilegio di conoscerlo, e lui quando parlava con te, Baldini, questo signore romagnolo nato nel 24, molto elegante, con i capelli bianchi, gli occhiali, quando parlava con te aveva un'attenzione, una cura che è da altri tempi, non so, che io ho ritrovato in sua figlia, che si chiama Silvia e che è più o meno la mia coetanea e che mi ha aiutato molto a scrivere questo libro. Ma davvero una roba da galantuomo. E difatti io poi per scrivere il libro ho consultato l'archivio Baldini che c'è all'Università di Pavia, l'archivio manoscritti fondato da Maria Corti, e io pensavo di essere originale nel dire che Baldini era un galantuomo. In realtà
tutti lo dipingevano così.
Molti dei suoi corrispondenti glielo dicono: tu non sembri un romagnolo, sembri un gentleman del nord.
No, ma chissà, magari io invito davvero, perché nel leggere "Chiudo la porta e urlo" magari molti poi conosceranno un po' di più di questa figura di Raffaello Baldini. Devo dire un'altra cosa di Paolo Nori che non ho detto nell'introduzione. Paolo Nori è un bastian contrario, lo dice lui stesso. Leggo: io, se dovessi dire il tratto principale del mio carattere, direi la bastian contrarite. Io, se uno dice che in Unione Sovietica non c'era la libertà, dico: beh, insomma. Se uno dice che in Unione Sovietica c'era la libertà, io dico: beh, insomma. E ho anche l'impressione di avere ragione in tutte e due i casi.
Sì, sì.
Perché sei così, bastian contrario?
Chi lo sa.
Sei
chi
così.
Sono così e mi viene questo spirito di contraddizione che rivolgo anche contro me stesso. È difficile stare al mondo, appunto.
Per esempio, adesso dire sono filo russo. Tu sei stato appena adesso in Russia.
Sono stato in Russia in dicembre, dal 4 al 6 dicembre alla fiera della non fiction a Mosca. E guarda, sul fatto di essere filo russo, dunque lì mi sembra che non sono io quello singolare, sono gli altri.
No, ecco, ma certo, perché... infatti se dovessi vederti i messaggi, ah, si vergogna, filo russo. Adesso Paolo Nori ci spiega cosa vuol dire essere filo russo.
A me io sono innamorato, mi viene da dire, della straordinaria cultura russa, della straordinaria letteratura russa, la lingua russa è una lingua straordinaria che esiste, è parlata da secoli. Allora, immaginare che uno che ha questa passione nei confronti della cultura, della lingua, della musica, dell'arte russa, abbia una simpatia per il governo russo, sarebbe come immaginare che uno delle migliaia di studenti stranieri che vengono in Italia a studiare per esempio il Rinascimento ci venga o ci sia venuto perché gli piace, non so, Paolo Gentiloni o Giorgia Meloni o Conte, non so, cioè se fermiamo uno studente
a Brera e gli chiediamo
ma perché sei venuto, e lui ci risponde: guarda, a me Paolo Gentiloni mi piace
sgarbare. Lo prendi e lo porti.
Sì, esatto. Sì. E la stessa, non capisco perché questa. Tra l'altro.
No, io ho un perché. C'è un appiattimento culturale ormai e c'è una voglia di dare dei giudizi in due secondi. Per cui se uno dice, e Paolo Nori appunto ha studiato filologia, aveva il sogno di diventare responsabile dell'Istituto di Cultura a Mosca. Tra le altre cose,
ho immaginato
è un traduttore, conosce la lingua russa, ha scritto un libro su Anna Akhmatova, cioè voglio dire,
sì, sì.
È su Dostoevsky.
Ma guarda, tra l'altro,
questo è essere filo russo.
Io una volta sono passato, camminavo davanti alla sede del KGB a Leningrado, a Pietroburgo, con un mio amico, e lui mi ha detto che c'era un responsabile del KGB che aveva proposto di farlo diventare monumento letterario. E quando gli hanno chiesto come mai, sono passati tutti di qua, e ha ragione, cioè i principali nemici del potere russo sono gli scrittori, sono stati e sono ancora adesso gli scrittori, quindi uno che fosse contro il governo russo dovrebbe diffondere la letteratura russa, non vietarla.
Appunto, infatti sono stati tutti alcuni condannati a morte, messi in prigione.
Alcuni ancora oggi sono nemici del popolo, sono considerati, non vengono più pubblicati in Russia.
Eppure adesso basta dire amo la cultura russa, sono stato in Russia, per dire stai con Putin e col suo governo.
Ma a me mi piace essere dalla parte del torto, credo che sia.
Sì, ma sei al contrario. Allora, io vorrei fare sentire una poesia di Baldini. Adesso è un'esperienza un po' strana, perché lo dico subito, è la prima poesia che tu hai ascoltato, sì, di Raffaello Baldini. Noi la facciamo ascoltare in originale, devo dire, perché si deve dire in originale, sì, perché sì, ve lo dico, se non siete di Sant'Arcangelo, di Romagna, di quella zona, non capirete niente. Quanto dura questo file, questa poesia? 50 secondi. Allora, ci sono 50 secondi di una poesia di Raffaello Baldini che si intitola Luglio,
sì,
di cui non capirete niente, però poi dopo Paolo Nori ce la leggerà in italiano. Prima però sentiamo Raffaello Baldini che legge la sua poesia Luglio.
Loi e novad loi ned menga e gevesh versal sengde dop mezde a sulo proprio in seimo ma la casa baraus mo dirit l'ombre tra la sciva che adlai cala zadretta ad quel zagagna e emeuro che era tutta una verdura su un vangin che faceva d'ogni tanto un po' smasir tra il cani un tavolini zugeva triscette e it nevi sciascia al kerti posta con vole svea. E quante ma quel mena, mi ho nulla crecat copia tra i tre faldeneri, la gonfia un po' mo se tu non si fa conosce. Usce con la scarana, pure scap slascia, non giova ancora niente, ma dalla contentezza la da una botta scelegna che ti bicire ven la tremetotte, la sghila si strisce, l'esta da setta botta la paura. L'aria l'ora la diventa scelisire, che se crugeri usce sentì springlì e campanel rosned una bicicletta, e la zomo da long vuole un aeroplano sore mer.
Il 9 luglio, una domenica, devono essere le 5 del pomeriggio a Ciola, proprio in cima, alla casa di Barus, ma di dietro, nell'ombra, tra la siepe che dilaca laggiù dritto nel fondo di lasagna, e il muro, che era tutta una verdura, con un venticello che faceva ogni tanto un po' di tramestio tra le canne. A un tavolino giocavano a tresette e tenevano i sassi sulle carte perché non volassero via. E quando a quello di mano gli è venuta la cricca di coppe 3-3 senza denari, si è gonfiato un po', ma zitto, non si è fatto capire, si è accomodato sulla sedia, poi è uscito con l'asso e non diceva ancora niente, ma dalla contentezza ha dato una botta sul legno che nei bicchieri il vino ha tremato tutto e la cicala sul ciliegio ha taciuto di botto dalla paura. L'aria allora è diventata così leggera che sul crocicchio si è sentito pigolare il campanello arrugginito di una bicicletta e laggiù, ma lontano, volare un aeroplano sopra il mare.
Tu scrivi che nel leggere alcune parti di questa poesia succede una cosa semplicissima, incredibile e meravigliosa. Si vive.
Si sta al mondo, sì sì. E la cosa qui sono quattro signori che giocano a 3-7 vicino a Sant'Arcangelo, vicino a Sant'Arcangelo sotto una pianta. E la cosa, cioè questi signori qua, la conseguenza di questa, loro comandano l'universo, cioè l'aria diventa più Baldini parla solo di, lui ha vissuto a Milano per tanto tempo, era il redattore culturale di Panorama, di un settimanale importante, e andava a Sant'Arcangelo solo d'estate, no? Per la villeggia. Eppure quando scrive parla solo di Sant'Arcangelo e nel suo Sant'Arcangelo c'è l'universo. Cioè,
sì, perché
tutto.
Quando lì picchia la carta, sì. Immagine che tutti noi abbiamo visto una volta nella vita, certo, nei bar. Sì. Lì quando picchia la carta è come dire il rumore che in quel momento governa il mondo,
l'universo.
No? E tu hai ascoltato questa poesia per la prima volta, e da lì cosa ti è suscitato?
Mi sono innamorato di Baldini, ecco, l'ho conosciuto.
Ha detto innamorato.
No, ma innamorare lo posso dire. Sì,
ha detto innamorato.
Sì, sì. No, innamorato è una cosa che funziona nella mia testa. Sì.
Vabbè, adesso iniziano le richieste. La prego, legga Bella. Io, Bella.
Sì.
Ma adesso non ce l'abbiamo.
Non abbiamo i libri, però
la possiamo recuperare. Ma insomma, di Raffaello Baldini a un certo punto dice: ma io avrei potuto, appunto, hai scritto un libro su Anna Akhmatova, potevo scrivere un libro su Dante. Ti hanno chiesto anche di fare dei discorsi su Dante, a Ravenna.
L'ho fatto in occasione dell'anniversario del 702° anniversario della morte di Dante, ho tenuto la prolusione solenne.
E invece hai voluto scrivere un libro su Raffaello Baldini.
Sì. Dopo Dostoevsky e Anna Akhmatova, mi sembra che era Raffaello Baldini fosse la scelta giusta.
Ce ne leggi una in italiano? Sì. Io te ne ho selezionate due, ovviamente per tempi radiofonici sono un po' quelle più brevi, no? Ci leggi forse I morti?
I morti.
Perché a un certo punto scrivi che, sempre insomma, in questo clima a volte non sempre gioviale, uno degli argomenti più gettonati della poesia di Raffaello Baldini è proprio la morte.
Lui ha cominciato a pubblicare che aveva più di 50 anni e poi è morto che aveva 80 anni e quindi è un argomento che è centrale della sua poesia, ecco. La morte e la stupidità, secondo me, sono i due temi sui quali, infatti, all'inizio cito Ricky Gervais che quando sei morto tu non lo sai, è doloroso solo per gli altri, quando sei stupido è la stessa cosa.
Effettivamente, se uno è stupido è la condizione migliore da un certo punto di vista, perché se sei stupido non lo sai, certo magari gli altri te lo dicono, ma tu pensi non che siano gli altri stupidi. Allora c'è un ascoltatore che dice: dovrei andare a lavorare, mi perdo la trasmissione. Allora, caro ascoltatore, almeno Giorgio ascolta questa poesia di Raffaello Baldini, è tanto, è breve.
Quel che sanno i morti, e non dicono niente, sanno tutto, anche quando sei in casa da solo la notte, porte, finestre chiuse, loro son lì, che sei andato a letto, è tardi, hai spento la luce, sei sveglio, al buio, ti vengono di quei pensieri che non si possono dire, loro son sempre lì, ti leggono dentro, ma sono buoni, fanno finta di non esserci.
C'è la bontà anche nei morti. E devo dire che un ascoltatore dice: sono di Cesena, capisco, è bellissima e chiarissima la poesia di un grande poeta. È beato l'ascoltatore che la capisce, Federico. Ma tu non le capisci?
Io le leggo in italiano e Baldini era.
Vabbè,
anche...
però sei di Parma qualche cosa.
No. Emilia e Romagna sono due posti diversi. Sì, e c'erano due frontiere.
No, ma sono lingue così diverse.
Sono diverse. C'erano proprio due frontiere. Cioè non... Poi dopo dipende, le ultime cose, perché Baldini l'ultima cosa la scrive nel 2003, se non sbaglio, che è la fondazione.
Ah, se non lo sai tu.
Che è la fondazione, che è un monologo, e lì si capisce quasi tutto, perché il dialetto si è molto italianizzato, cioè più si va avanti meno si parla dialetto, più il dialetto si imbastardisce, diciamo così, e quella roba lì la capisco. Però Baldini è anche un grande traduttore, cioè io lo leggo in italiano e mi sembra Guido Gozzano, cioè è veramente una lingua che mi tocca, che mi ferisce, come se la leggessi, è un secondo originale, perché l'autore è sempre lui, che porta però, per esempio c'è una poesia che si intitola La moglie, no? Dove c'è uno di 50 anni che si mette con una ragazza di 23 anni. E questo qua dice: mi prendono in giro, dico, però lei è nuova, non ha neanche una piega. Che è un modo così bello di descrivere mia figlia a 20 anni, e ha proprio una faccia così, che non ha neanche una piega. Ed è un modo che è un po', che è di Baldini, ma è anche del Sant'Arcangiolese, cioè una cosa, l'italiano di Baldini si vede che ha le radici nella lingua, come l'italiano di mia nonna Carmela, della quale parlo nel libro,
sì.
che era la sedicesima di 17 fratelli e sorelle, i suoi erano mezzadri, e lei mi diceva: Paolo, in casa nostra c'era una miseria che quando siamo diventati poveri abbiamo fatto una festa. Ecco, questa cosa qua la diceva mia nonna Carmela, ma è un modo di dire del parmigiano,
del posto, sì.
Che adesso noi ci siamo dimenticati, quindi sembra è nuovo, ecco, per me.
Vabbè, chi ci scrive: Giorgio, grazie, so cosa regalare per Natale ai miei figli, Nori e Baldini. È bello,
bellissimo,
perché
bellissimo.
Oddio, si può fare una crasi e prendere chiudo la porta e urlo, però anche le poesie di Baldini in abbinata.
Certo.
Insieme. Allora, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Paolo Nori è con noi fino alle 11 con il suo libro Chiudo la porta e urlo per Mondadori. Adesso si unirà anche un altro ospite che è venuto a trovarci in studio, ma svegliamo tutto tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, anch'io sono filo russo.
Che poi è finita, dai Milan, su.
Insieme a Paolo Nori, e devo aggiungere, Luisa dice: sono di Reggio Emilia, abito in Romagna, ma il Sant'Arcangiolese non lo capisco. E scrive: vi amo, in caratteri maiuscoli. È un po' un affronto questo. No, scherzo, dai. E invece l'ascoltatore, ecco, me lo sono perso. Ah, dice: il grande Ivano Marescotti nei monologhi. C'è molto di Marescotti anche nel tuo libro.
Sì, Marescotti è stato un grande divulgatore, diciamo, di Baldini. Pasolini, perché andava in giro a leggere le sue poesie e poi l'ha convinto a scrivere per il teatro.
È vero.
Baldini ha scritto 4 straordinari monologhi su istigazione, mi viene da dire, di Marescotti. E Marescotti una volta, lui dice una cosa che mi viene sempre in mente quando penso a Baldini, una volta ha fatto un recital di poesie di Baldini in Romagna, una signora è andata da lui, gli ha detto alla fine: ma come mi sono divertito, ma come sono sono così belle che non sembrano neanche delle poesie, che è un grandissimo complimento. E lui l'ha riferito a Baldini, è straordinario. Baldini era molto contento,
perché la poesia deve essere noiosa secondo alcuni.
Guarda, io ho parlato con Vivian Lamarck, che è una poetessa, sì, che era amica di Baldini e che è corrispondente con lui, e lei anche lei scrive delle poesie. Io mi ricordo a memoria una poesia di Vivian Lamarck, che è: siamo poeti, vogliateci bene, da vivi di più, da morti di meno, che tanto non lo sapremo, che è una poesia bellissima secondo me. E lei una volta mi ha raccontato che è andata in una scuola elementare a parlare di poesia, a leggere le sue poesie, e a un certo punto un bambino ha alzato la mano e le ha detto: scusi, ma lei perché le chiama poesie, che si capiscono tutte le parole?
Insieme a Paolo Nori è venuto a trovarci in studio in questa ultima puntata prima delle vacanze un uomo che viene dal freddo, beh, anche Paolo Nori un po' dalla Russia, un italiano che viene dall'Islanda, l'avevamo conosciuto una volta in una breve telefonata, ma è qui con noi Roberto Luigi Pagani. Buongiorno.
Ciao. Eccoci. A tutti, buongiorno.
Roberto Luigi Pagani da anni vive a Reykjavik in Islanda, da Cremona in Islanda, ha fatto questa scelta. Tra l'altro ha scritto anche lui per Mondadori il grande libro del folklore islandese. Qualcosa ci avevi accennato, insomma qualcosa dobbiamo sapere dell'Islanda. Vabbè, il perché sei andato lì forse sono cose personali, non ci interessano, però
Non personalissime, posso anche dirvelo se siete curiosi.
Sì, vai.
Sono andato in Islanda per studiare la letteratura medievale islandese.
Cioè, capisci, dice...
Qui... fai paura.
fa paura. E tra l'altro insegni all'università.
Sì, dal 2016 prima ho iniziato con l'italiano, mi è capitato di fare una supplenza che poi è diventata un contratto un po' più a lungo termine. Ho insegnato letteratura italiana, storia dell'opera, e poi sono passato al mio campo di expertise, che sono i manoscritti medievali islandesi. Adesso insegno islandese per stranieri all'università e anche manoscritti.
Bello. È una lingua complicata. Che lingua è l'islandese?
È una lingua germanica, quindi è imparentata con l'inglese, con il tedesco, si riconoscono tante radici comuni, però è molto arcaica nella grammatica, per cui assomiglia molto al latino o al greco antico per tante strutture. Non è una lingua facilissima da approcciare, però è una lingua meravigliosa.
Sì. Tra l'altro lo seguite anche su Facebook con la pagina Un Italiano in Islanda, perché hai fatto anche la guida turistica ovviamente, sì, per molti italiani che vengono da lì. E tra l'altro Paolo Nori mi raccontava prima, non lo sapevo, che tu sei stato in Islanda.
Sono stato in Islanda una settimana quando c'era il Covid, credo nel 2020. Forse. Ed è stato, intanto lì il Covid non c'era, mi ricordo era bellissimo entrare nei posti senza mascherine, senza,
sì, niente. Non c'è mai stato il lockdown in Islanda, sì, c'erano, sì, ovviamente le misure di sicurezza, a volte mascherine e distanziamenti in città, però fuori dalla città c'è talmente poca concentrazione di persone.
Il distanziamento è naturale.
Distanziamento naturale,
esatto. Ed è, ci vogliamo tornare, ci è piaciuta molto, ci sembra anche un posto dove noi abbiamo dato un passaggio a una ragazza polacca che era lì con la tenda e ci ha detto che lì non, cioè lei gira da sola senza nessuna preoccupazione. Mi sembra che sia un posto civile, ecco, dove c'è un tasso di criminalità bassissimo.
No? Sì, abbastanza. Poi anche l'Islanda, come tutti i paesi, sono soggetti a cambiamenti attraverso gli anni, per cui anche in Islanda possono esserci ondate di criminalità e cose varie, però generalmente è un paese molto sicuro.
Ma è straordinario, perché noi l'avevamo chiamato una volta Pagani quando un orso polare ha fatto 1000 chilometri staccandosi, cioè si è staccato un pezzo di ghiaccio enorme, quindi dalla Groenlandia è andato alla deriva questo orso polare, è arrivato in Islanda e lì l'hanno abbattuto. Ci spiegava Pagani i motivi, perché non può vivere lì, era deperito, era magro. Queste sono le notizie. Prima ci raccontavi fuori onda che c'è un'altra notizia straordinaria sulla caccia alle balene, cioè noi qua parliamo di manovre finanziarie, di migranti, eccetera, invece in Islanda Di cosa si parla?
Si sta parlando un po' di questa cosa perché la popolazione è spaccata, nel senso che tanti non hanno piacere che la reputazione del loro paese sia infangata dal fatto che la caccia a questi animali sia permessa. Il fatto che è una questione abbastanza politicizzata, c'è un signore in particolare molto influente che è il detentore dell'ultima licenza per la caccia oramai da tantissimi anni. Gli ultimi governi sono riusciti a girare un po' la legge, c'è stato un ministro che di sua iniziativa ha semplicemente deciso di non concedere la licenza, un ministro dei Verdi ovviamente, e ha passato un guaio perché era un abuso di potere, cioè per legge non poteva farlo. Il ministro successivo invece se l'è cavata rilasciando la licenza, ma troppo tardi nell'anno perché potessero organizzare la stagione. Quest'anno invece l'ultimo governo, che poi è caduto di destra prima di andarsene, ha deciso così, colpo di mano, di concedere la licenza per 5 anni, e il nuovo governo adesso non può fare nulla, e quindi ce la teniamo.
No, per carità, non è che dico che si parla di notizie dell'altro mondo, però un po' così, cioè se uno si sposta un attimo di prospettiva capisci che le cose cambiano. Cioè sono questi i dibattiti che tengono banco, no?
Poi tenete presente che l'Islanda non è così diversa dall'Italia dal punto di vista politico, perché la struttura parlamentare è molto simile, anche se c'è una camera sola, c'è un presidente che però è più un simbolo che altro, e ci sono anche lì i magheggi, gli inciuci, un po' le corruzioni,
tutto
quelle cose lì,
paese.
Sì, esatto.
Però una cosa che mi ha colpito è, Paolo Nori, in Russia come ci si saluta? Che tipo di rispetto ci si dà quando si incontra con le persone? Ci si dà del voi? Ci si chiama per il patronimico, che magari spieghiamo?
Sì, il patronimico è il nome del padre, Fyodor Mikhailovich, appunto figlio di Mikhail, e sì, ci si dà del voi.
Si
dà, uno deve avere l'autorizzazione dal più anziano per dargli del tuo. E generalmente si suggella questa cosa con una bevuta.
Con una bevuta di vodka, cioè. No, sai perché te lo chiedo? Perché invece Roberto ci ha spiegato che in Islanda queste differenze sociali sono state letteralmente annientate negli anni, cioè ci si dà tutti del tu incontri il presidente islandese, è capitato?
Sì,
gli dai del
esattamente
tu.
Se lo chiami per nome, anche il dottore, non si dice dottore, lo chiami per nome, gli chiedi come si chiama, ci si presenta quando ci si incontra e ci si chiama per nome.
Anche questa mi sembra una cosa civile.
Sì, ma come, scusa, tu che sei filo russo devi difendere adesso, come dire, l'onore, no. L'onore,
ma no, ma c'è quella tradizione lì, che è anche bella, patronimico e tutto, però questa qua mi sembra una cosa, cioè
il patronimico c'è anche in Islanda, tra l'altro,
e lo usa,
patronimico
no?
E matronimico, i cognomi sono rarissimi. Ne esistono alcuni che venivano da quelle famiglie abbastanza ricche che andavano a studiare a Copenaghen nei secoli passati, e per immatricolarsi si dovevano inventare un cognome, e qualcuno è rimasto, però quasi tutti hanno
patronimico. Però il patronimico è il cognome, quindi
no, non si usa come cognome. Difatti, quando gli stranieri, magari delle partite di calcio, nelle notizie, usano i patronimici islandesi per riferirsi alle persone.
Sì.
Se sai l'islandese suona molto strano, perché è come se io ti dicessi, parlando di un politico italiano, hai il figlio di Giuseppe, tu non sai chi è sto Giuseppe, qui chi è suo figlio,
quindi
non lo capisci,
solo per nome,
solo per il nome.
Ah,
di solito quando introducono un politico dicono che ne so, Johnson presidente, usano il titolo, e da quella volta lì in poi si usa soltanto Giovanni.
Capisci?
C'è una domanda che arriva sull'Islanda, sul fate dire a Pagani qual è il piatto tipico nazionale. Ora dobbiamo fare una breve parentesi, perché fuori onda Paolo Nori, che è stato con sua figlia, che poi ci devi dire perché la chiami la figlia La Battaglia e la tua compagna Togliatti o Palmiro, vabbè, cioè, ce l'hai spiegato?
No, Francesca la chiamo Togliatti perché lei è laureata in storia dell'Unione Sovietica ed è convinta di essere il migliore, e quando siamo in buoni rapporti la chiamo Palmiro, cioè confidenzialmente.
Quindi Palmiro. Togliatti è il nome ufficiale,
sì.
Palmiro è
esatto.
In intimità.
Sì, esatto.
E La Battaglia posso capire se ha 20 anni, ma scusa, no. Ma non si offendono?
No, perlomeno insomma mi sopporto.
Ti sopporto.
Sì, c'è una cosa a proposito del verbo amare, c'è un grande scrittore russo che si chiama Nieskov, in un suo racconto c'è una signora che ha tradito suo marito, e Nieskov gli chiede: ma lei lo ama? E lei ci pensa e dice: guardi, io le contadine non dicono del marito mi ama, dicono mi compatisce. Compatire è amare nella vita quotidiana, e queste due ragazze posso Io mi compatisco.
Ti compatisco. Vabbè, comunque, fatta questa incidentale. Ecco il piatto tipico islandese, perché Paolo Nori ha detto c'è una cosa, devo dire, l'ha detto Roberto, sull'Islanda
che non mi è piaciuta. Un'altra cosa che mi piace, che mi sono ricordato adesso, è che in Islanda lavano le case con la canna dell'acqua ed è una cosa,
cioè, sta cercando di recuperare adesso dicendomi una cosa che ha apprezzato, perché sa che mi sono offeso a morte.
Adesso sta arrivando
cioè è il posto dove si mangia peggio tra quelli in cui sono stato io, si mangia veramente malissimo.
Ma cosa hai mangiato? Perché?
Lascio la trasmissione.
No, io ho mangiato anche delle cose normali. Io mi ricordo, avevo provato a rifugiarmi in un toast e eravamo anche
il toast in Islanda.
Ma mangiano il pesce, cioè del pesce secco,
affumicato,
ma seccato, sì.
Cosa si mangia in Islanda? Vediamo un po'.
E poi c'era della pasta stracotta. Non sono capace, secondo me.
Vabbè.
Sì, la pasta non è, diciamo, il piatto tipico islandese.
No.
Lo stoccafisso lo si trova ovunque, anche negli autogrill, ma si mangia come si mangerebbero delle patatine, uno snack proteico, non è un pasto. Lo era nei secoli passati.
È un aperitivo. Sì. Cioè, o due patatine o un po' di stoccafisso.
La cucina islandese, io le ho dedicato un capitolo intero nel mio libro precedente, Un italiano in Islanda, storia e storia della terra del ghiaccio, perché è una delle cose, secondo me, alle quali si fa più ingiustizia della cultura islandese, perché non ha una tradizione antichissima, nel senso che gli islandesi per secoli si sono dovuti arrangiare con quello che avevano, come tutti gli altri popoli. Cioè, mi ricordo i miei bisnonni che vivevano di polenta in pianura padana, gli veniva la pellagra, non c'era la cucina di adesso. Ma negli ultimi anni in Islanda, un po' dopo l'Italia, si è sviluppata una scena culinaria veramente incredibile, perché loro, non avendo l'idea della tradizione forte da rispettare, sono estremamente creativi.
Ma infatti, guarda, ce lo conferma un ascoltatore che scrive: ho lavorato in Islanda 2 mesi, sono tornato poi anche in vacanza, ho mangiato sempre benissimo. Ti pregherei di leggere tu la località dove ha lavorato.
Reyðarfjörður, il fiordo della balena, è nell'est del paese.
Ecco.
C'è un'acciaieria molto
io
grossa.
Non avrei potuto pronunciare questa parola.
Una curiosità che mi viene in mente, visto che cita questo fiordo: l'acciaieria che si trova lì è alimentata con l'energia idroelettrica prodotta dalla più grande diga islandese, che è stata costruita in larga misura da italiani, perché la coordinazione del progetto, che è stato il più grande della storia islandese, l'ha fatto l'Impregilo all'epoca.
Ah, ecco. Allora, noi andiamo un attimo sulle informazioni per il traffico, poi c'è un messaggio che ritornano, Paolo, chiedono, vabbè, però due parole su questa guerra Russia-Ucraina, da uno che la Russia la conosce, le vogliono da Paolo Nori, che però è uno scrittore, però magari qualcosa ci dici tra un attimo.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo con Roberto Luigi Pagani dall'Islanda e Paolo Nori da Parma, che tra l'altro, se una volta gli hanno detto sei di Bologna, lui, se ascoltate il podcast anche, 2 volte che sono morto, e tu quando ti dicono che sei di Bologna...
No, non sono di Bologna, abito a Bologna, sono di Parma, mi hanno presentato come scrittore bolognese, mi viene da dire...
Non ti arrabbi però.
Non mi arrabbio,
un po' di campanile. Cioè.
Ma sai, Parma, io con una delle discussioni principali con mia figlia è se è meglio Parma o Bologna, e lei...
Lei dice Bologna?
Lei non per so perché dice Bologna, perché è giovane.
È Bologna.
No, Parma, io anche grazie al fatto che non ci abito più da 20 anni, Parma mi sembra un posto bellissimo, ecco, e sono orgogliosamente parmigiano.
Sì.
Ecco.
Allora... chiedevano della guerra. Tu sei stato appunto a Mosca, mi dicevi prima di entrare in onda che si sente però il clima sì, di guerra.
Sì,
no?
sì. Adesso nel centro di Mosca, per esempio, non funziona Google Maps, non funziona bene perché hanno paura dei droni e quindi impediscono, cioè la rete non funziona tanto bene. Questa è una cosa, insomma, è evidente. E sulla guerra, io ho scritto un libro nel 2022 su Anna Akhmatova, che si chiama, vi avverto che vi ho per l'ultima volta, che è un verso di Anna Akhmatova scritto nel 40, e in quel libro lì parlo della guerra, e però ne parlo di come la guerra ha colpito me, cioè non ne parlo io.
Ma i russi ne parlano?
I russi sì.
Cioè è un argomento tabù se sei lì oppure?
Dipende, ci sono quelli che io ho incontrato anche persone che sono andate in galera. La prima volta che sono andato in Russia dopo l'inizio
perché c'erano chi manifestava magari con le bandiere bianche.
Una ragazza che era uscita con un cartello no alla guerra, e che era stata 9 giorni in carcere, mi ha detto che trattata bene, e però ci sono anche la maggioranza, diciamo così, a favore. Per esempio io ho fatto, adesso sono stato in dicembre alla fiera della non fiction, appunto, ho fatto un'intervista col canale Cultura, e alla fine quello che mi ha intervistato fuori onda, diciamo così, mi ha chiesto: allora quando crolla la vostra civiltà?
Così, era speranzoso.
E io gli ho detto: non lo so, quando crolla la vostra? Gli ho risposto perché e qui c'è un po' di tutto, però la cosa che racconto, io non sono un esperto di geopolitica, non ho, e io racconto le esperienze personali. Per esempio, quando è cominciata questa vicenda, io ho cominciato a sentire le radio, le televisioni, e mi ricordo il primo giorno c'era una radio, una TV di opposizione, diciamo così, si chiamava Dozhd TV,
sì,
che significa pioggia, esatto.
Pioggia.
E un ragazzo ha telefonato e ha detto: guarda, io sono russo, però sono nato in Ucraina, ma la mia cittadinanza è russa e il passaporto russo. Stamattina mi sono svegliato, mio fratello vive a Kiev e mia mamma a Odessa. Io mi sono svegliato stamattina che il mio stato bombarda mia mamma e mio fratello, e poi non riusciva più ad andare avanti perché gli veniva da piangere. Ecco, e a me, quando racconto, mi viene da piangere. Questa guerra è questa roba qua. Io l'ho raccontato, appunto, la mia reazione in quel libro lì, che è stato tradotto in russo e è stato censurato, cioè ci sono delle parti che
il libro dell'Akhmatova,
il libro sull'Akhmatova,
che ci scrive un ascoltatore, Michela, anzi ascoltatrice, dice: bellissimo, me l'ha fatta amare ancora di più quel libro.
Grazie.
Allora, invece, se andate in Islanda, attenzione, c'è una cosa che dovete fare se noleggiate una macchina. Attenzione, no, può sembrare una cosa stupida, ma è fondamentale. Tu l'hai noleggiato.
Noi abbiamo noleggiato.
Vediamo se hai fatto questa accortezza. Se dovete aprire la portiera, come si apre la portiera in Islanda? Ragazzi, non è da ridere, è vero, eh?
Sì, bisogna usare il braccio che si ha dalla parte opposta rispetto alla portiera, per cui se si è sul lato passeggero si deve usare il braccio sinistro, okay, se si è alla guida è il destro.
Perfetto, stai guidando, devi aprire la portiera, invece di usare il sinistro devi usare quello opposto, il destro. Perché? Questa è la domanda.
Perché se si usa il braccio più vicino alla portiera il braccio si estende facilmente, appena la portiera si apre il vento da un colpo bello forte, la portiera si apre all'improvviso, si danneggia, si rovina, può anche volare via se il vento è molto forte, e l'assicurazione non la copre.
C'è Paolo Nori che ha due occhi così, perché lui in Islanda ha sempre aperto giustamente la portiera come si apre in tutto il mondo.
Bisogna aprirla
assicurazione. Se ti arrivava una ventata.
Ma non c'era vento. Sono stati fortunati.
Sì, non tanto col mangiare, però hai compensato con il vento.
E quindi se andate in Islanda, mi raccomando, siete alla guida, aprite con la mano destra opposta, perché così tenete la portiera, se no vi vola via. E l'assicurazione non come fanno a riconoscere che danno da vento?
Esatto, se la portiera è danneggiata si paga molto serenamente.
Se la portiera vuol dire che è aperto, vabbè. Va bene, allora fermiamoci qui per la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Tra poco, alla seconda ora, ancora con Paolo Nori, con Roberto Luigi Pagani. E state con noi.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Anche in Italia sarebbe consigliabile aprire la portella così, perché in quel modo sei obbligato a girarti e tipo se arriva un ciclista
è vero,
cioè, non gli dai una sportellata.
Molti dicono che anche in Italia, alcuni dicono sarebbe obbligatorio, almeno alla scuola guida ti insegnano di aprire la portiera con la mano opposta.
Sono di Sant'Arcangelo, mi chiamo Enrico Garattoni e stamattina avete fatto a noi sant'arcangiolesi il regalo più bello che poteste fare per Natale.
Vabbè,
vi ricordo che oltre a Raffaello Baldini, sant'arcangelo annovera anche Tonino Guerra, Flavio Nicolini e un gruppo di poeti dialettali e anche di pittori che nel nostro piccolo hanno lasciato il segno. Grazie ancora.
Ma questo Paolo Nori nel libro lo scrive, poi c'è qualcun altro, no?
Nino Pedretti.
Come mai è una terra così non prolifica? So,
questi qua erano tutti amici, cioè andavano nello stesso bar.
Immagino.
Qualcosa
sì.
Nell'acqua, non so.
Allora, siamo con Paolo Nori e chiudo la porta e urlo, libro, ma non solo su Raffaello Baldini, anche Paolo Nori mette molto anche di sé, della sua vita. E siamo con Roberto Luigi Pagani, tra l'altro il suo grande libro del folklore islandese. Poi sarà interessante capire magari tra Russia e Islanda se le leggende, le fiabe sono un po' dello stesso tenore, perché anche la Russia è terra di grandi leggende e fiabe. Però, visto, per fare il regalo pieno ai sant'arcangiolesi, vogliamo mandare un'altra poesia di Raffaello Baldini, che prima era chiesta da un ascoltatore, si intitola questa Bella?
Sì.
Bella. Allora, come al solito, la facciamo ascoltare prima letta da Raffaello Baldini e poi Paolo Nori la legge per noi in italiano, per coloro che non capiscono.
Bella. La torno d'ogni tempo per la sciumà, la stapò, du tridè, non scappa mai. Me puso sempre a fura. Allo incontro perché sta farmacia. Ma quant'è il cancerdem? La mia persa più snina, dica bel che ho, la io a long, sal spali, la ci uvio, che tra cose di mio cavello. Vinicio, uvio ha fatto una passione lì niente, se che io ci voglio vedere mai un zal. Uvio era in cadavile le guarniere, la menga la veniva da Cesena a ballare un biond su una Giulietta Sprint. Ne, lei era troppo bella, non mi risgheva. Dopo l'ho accompagnata fino a casa, l'ha aperto, ho detto, se che avrei pagato l'ora per non portare gli uccelli, l'ha ridevo. Ha saltato un figlio di 20 anni. Potrei portare un costello prima da Ceuta, la Maguerra. Ti piacevi? Senza rete. Quanti notti a te ne sognì?
Bella. Torna ogni tanto per sua madre, sta poco, 2 o 3 giorni, non esce mai. Io poi sono sempre fuori. L'ho incontrata per caso in farmacia. Ma quant'è che non ci vediamo? Mi è sembrata più piccola. Ha i capelli corti, che li aveva lunghi sulle spalle. Ha chiuso gli occhi, ti ricordi i miei capelli? Vinicio ci aveva fatto una passione e lei niente. Con quegli occhi verdi e il maglione giallo. Le aveva fatto la corte anche lei le Guarnieri e la domenica veniva da Cesena a ballare un biondo con una Giulietta Sprint. Io era troppo bella, non mi arrischiavo. Dopo l'ho accompagnata fino a casa, aperto, ho detto... Cosa avrei pagato allora per non portare gli occhiali? Ha riso. Ci vediamo fra altri 20 anni. Poi dal portone accostato, prima di chiudere, m'ha guardato. Mi piacevi, senza ridere. Quante notti t'ho sognato.
Questa è bella. A Paolo Nore hanno chiesto cosa senti quando scrivi e lui ha risposto
la radio.
Sì, no, ma l'intervista dice no, ma intendevo cosa provi, cosa senti dentro la radio. Ma che no, noi siamo felici, siamo felici. Non so. E tu Roberto cosa senti quando scrivi?
Dipende da quello che sto scrivendo. A volte un sacco di rabbia, a volte tantissimo amore.
Vedi, tu capisci, tu sei un vero scrittore. Capisci subito le domande.
Ma quando ti hanno detto no, ma intendevo cosa senti?
Io avevo appena pubblicato il mio primo libro e ho pensato, vedi.
Era la domanda proprio allo scrittore.
Ho pensato, non sono capace, lo sapevo che non ero capace.
Allora, arriva un messaggio, saluti a Roberto che seguo con gran piacere, non so se sulla pagina Facebook del nostro Rico ci scrive questo. C'è un punto in comune, vediamo se lo troviamo, tra l'Islanda e la Russia sulle leggende, le fiabe, non so di cosa parlano quelle islandesi.
Effettivamente c'è un punto in comune con il folklore di tutta Europa e questo è un ambito degli studi letterari che è stato studiato tantissimo, esiste addirittura una classificazione internazionale con i motivi letterari delle fiabe, delle leggende popolari e si ritrovano, ma non solo in Russia, anche ci sono dei paralleli tra l'Islanda e l'Italia nei racconti popolari.
C'è uno studioso russo che si chiama proprio Morfologia della fiabe.
Esatto, proprio lui, esattamente. La cosa curiosa è che l'Islanda, a differenza dell'Italia, ha catalogato, registrato e studiato il suo patrimonio folcloristico molto presto e quindi ne ha preservato molto di più. In Italia noi avevamo un pochino più di puzza sotto al naso rispetto alle tradizioni popolari, per cui abbiamo dovuto aspettare Calvino nel Novecento prima di avere un'operazione simile, mentre in Islanda già un secolo prima praticamente hanno pubblicato una raccolta monumentale di tradizioni sugli elfi, sui troll, gli stregoni, fantasmi, le creature
Russia.
Magiche. Esatto.
Anche in Russia è una cosa nord europea. Ha fatto questo lavoro sulle fiabe russe. Che sono...
E ci sono anche gli elfi gnomi o più gli animali?
No, lì hanno... Allora, il personaggio si chiama Bagatir ed è una specie di gigante, di maciste, non so come dire, che compie delle imprese straordinarie.
Quindi questo è il personaggio più... però insomma, il senso della fiaba e delle leggende nella letteratura. Non so, lo chiedo entrambi, Roberto.
Io questo lavoro che ho fatto l'ho chiamato una sorta di enciclopedia dell'Islanda, perché le tradizioni popolari sono questo, sono il modo in cui le classi sociali più basse solitamente trasmettono la conoscenza. Difatti ci sono elementi, pillole della cultura alta, classica, che percolano, vengono modificate, rielaborate e attraverso le storie poi si trasmettono queste conoscenze, non solo della propria storia e cultura, ma anche del paesaggio, per esempio, dove si deve, non si deve andare perché è pericoloso. È molto più efficace se tu ai bambini ci dici lì non ci devi andare perché ci sono gli elfi che si arrabbiano se vai a disturbarli, piuttosto che guarda che rischi di cascar giù nel burrone.
C'è un ascoltatore, Augusto, che ci scrive: Raffaello Baldini è immenso e purtroppo sottovalutato, grazie per leggere le sue poesie.
Grazie.
È vero che è sottovalutato?
Come viene, per quanto sia stato riconosciuto dai più grandi critici italiani, è considerato da chi ne sa uno dei più grandi poeti italiani contemporanei, però viene ancora un po' relegato nella gabbia della poesia dialettale, no? Invece, come provo a raccontare in questo libro, è un grande poeta italiano, oltre che essere un grande poeta di Sant'Arcangelo, è anche un grande poeta italiano.
Ce n'è un'altra forse che non abbiamo letta, perché abbiamo letto prima I Morti, ma ce n'era un'altra che avevo selezionato, forse 1948, vediamo,
esatto, questa, sì, quella lì, quella lì.
Questa qua, sì, è questa qua. Leggiamo anche questa.
23 anni, carina, innamorata, ma i suoi non volevano. Suo padre le scenate per settimane, mesi, una guerra. Lei sempre più innamorata. E l'altra sera è andata a letto presto, si è chiusa in camera e la mattina non si è svegliata più. Che uccidersi non va bene, non si può. Però sta bambina, adesso, come farà il Signore a mandarla all'inferno?
E torna al tema prepotente della morte.
Sì, sì. Certo.
Posso aggiungere una cosa? Come? Mi è venuta in mente, visto che si parlava di poesia dialettale e italiana, una cosa che mi sta molto a cuore perché, nonostante mi occupi soprattutto di Islanda, sono un linguista. E noi facciamo questa distinzione tra poesia italiana e poesia dialettale, soprattutto per ragioni politiche, no? Per creare l'unità d'Italia abbiamo dovuto relegare in secondo piano le identità locali. Ed è un peccato perché c'è questa sorta di sudditanza culturale che non dovrebbe esserci. C'è la poesia emiliana o lombarda o napoletana, sono poesie lombarda, napoletana, palermitana,
sono lingue, poi
sono lingue. Dal punto di vista linguistico non c'è differenza qualitativa tra il dialetto romagnolo o l'italiano, è soltanto una questione di prestigio sociale che però è stato attribuito a posteriori politicamente.
Io nel libro cito De Vulgari Eloquentia di Dante, no? Scritto in latino, dove Dante scrive questo libro per capire qual è il volgare più nobile.
E
no?
Alla fine non lo trova, poi tra l'altro.
Alla fine si ferma e decide di scrivere in fiorentino, quindi cioè, è incompiuto. Però all'inizio lui fa proprio la differenza tra la lingua volgare, quella che si apprende dalla nutrice, no? E la lingua con la grammatica.
La grammatica,
che, esatto. E dice che la lingua più nobile è il volgare. È quello che, e per anni c'è un mio amico che si chiama Giuseppe Faso che mi ha raccontato questa cosa. Nelle edizioni a stampa del De Vulgari Eloquentia, quel più nobile, nobilior in latino, è stato trasformato in più mobile perché i grammatici non potevano concepire il fatto che Dante dicesse che i dialetti erano più nobili del latino. No? E invece sono perfettamente d'accordo.
Allora, noi andiamo alle informazioni sul traffico, poi torniamo sulle questioni, se volete, di cronaca. C'è questa vicenda del concerto di Capodanno a Roma che sta esondando anche nelle polemiche. Guardate che non si discosta molto dal tema anche Russia, Islanda, censura, se si può parlare di censura. La vicenda Tony F, tra poco sarà con noi Vladimir Luxuria, vai!
Nessuno. 100 Milan.
A Sant'Arcangelo c'è anche Loris Batacchi, capo ufficio pacchi. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.
Allora, le 10:20 sarebbero queste poesie da tradurre in musica, altro che i testi di Tony F. Ci scrive. Vedi come si tiene tutto. Come, guarda, senti questa. Sono Cremasco, missionario a Sant'Arcangelo da 20 anni. Grazie per oggi, solo grazie. Metto in sottofondo Bjork, islandese, e continuo ad ascoltarlo. Hai visto che che unione, che comunione di intenti. C'è una domanda a Michele, voleva chiedere a Pagani se i ragazzi in Islanda il venerdì sera fanno ancora il
runtur.
E che cos'è?
Lo struscio. Vabbè, si va in giro in macchina col finestrino aperto, con la musica a paletta, ci si guarda intorno, si strizza un po' l'occhiolino. È un po' che non lo vedo, ma perché adesso sto invecchiando molto male, quindi non frequento più tanto il centro venerdì, esattamente, però penso che sia ancora vivo e vegeto
lo
il
struscio. Beh, lo struscio, come anche la sbornia, è un problema, credo, anche l'alcol.
Nei weekend in Islanda non si fa niente prima delle 14, perché prima c'è la sbornia da smaltire.
E va bene. Allora, abbiamo trovato, abbiamo raggiunto e la ringraziamo Vladimir Luxuria. Vladimir, benvenuta, come stai? È da un po' che non ci sentiamo.
Tutto bene, grazie dell'invito.
Allora, è in studio, tra l'altro ci sono con noi Paolo Nori e Roberto Pagani. Paolo Nori e Roberto Pagani, due scrittori. Vladimir, noi ti abbiamo chiamata perché questa vicenda di Tony F, sai che sono rimasto un po' sorpreso? Sono rimasto un po' colpito dalla tua presa di posizione. Hai detto Tony F è giusto, testi misogini non vanno sdoganati. Ho capito, ma lo sapevamo da un bel po' che i trapper utilizzano quel tipo di linguaggio. Ce ne accorgiamo oggi?
Allora, si tratta di un capodanno con il logo del Comune di Roma, pagato con i soldi dei contribuenti. Un conto è fare un concerto privato, dove la persona pagano, chi vuole andare a sentire il concerto, come poi succederà, perché Tony F poi ha deciso di andare al Palaur, ha deciso, credo per ripulirsi la coscienza come lavatrice di coscienza, di dare un contributo ai centri antiviolenza, ma un conto è fare un capodanno che è l'immagine della città. Vogliamo salutare il 2025 cantando tutti in coro apri le cosce, stai zitta, godi solo quando ti meno, ti sputo in faccia, caramelle nel tuo drink? È questo che vogliamo fare? E poi come giustifichiamo le politiche contro la violenza di genere che fa il comune?
Non se ne potevano accorgere prima, cioè è il comune che l'ha coinvolto e poi
è stato uno sbaglio a priori, l'ho sempre detto, perché comunque chi organizza un grande evento dovrebbe studiarsi un attimino il curriculum dei cantanti che invita, e insomma questi testi li conoscevamo. Detto però, era doveroso fare un passo indietro rispetto alla decisione poco saggia di invitare Tony F, perché sai, esiste la violenza fisica sulle donne, purtroppo ogni giorno ne sappiamo una, ma esiste anche un'altra violenza, che è la violenza verbale, che è la violenza psicologica. Quindi non è che possiamo condannare uno politico Vannacci che usa certi termini offensivi e poi uno solo perché è trapper va tutto bene. Cioè decidiamo, o diciamo abbiamo scherzato finora, sdoganiamo tutto, il linguaggio sessista, il linguaggio misogino, il linguaggio omofobo, insultiamo i disabili, insultiamo i neri, i trapper possono farlo, è una zona franca? No, anche perché le canzoni vengono ripetute in radio, vengono ripetute dai ragazzi, sono una sorta di mantra, e dire di una donna, considerarla come quasi un pezzo di macelleria, apri le cosce, ti sputo in faccia, cioè io non penso che sia un bel messaggio questo, soprattutto per gli adolescenti.
Certo, ti chiedo, secondo te non c'è, la chiedo anche a Paolo Nori, non è il tuo tema, come dire, il tuo ambito di studio, ma esiste e si può distinguere l'aspetto artistico, chiamiamo così, dal linguaggio invece che uno usa tutti i giorni? Cioè non è che Tony F va sui Facebook e scrive quelle cose che poi riversa invece nei suoi testi musicali? Chiedo a Paolo Nori e poi Vladimir, esiste una distinzione?
Beh, io non conosco Tony F, non ho
però
mai sentito,
sono però quei versi che dice Vladimir Luxuria,
sì,
sono
certo,
quelli
certo,
che mette,
però bisogna
canzoni.
Vedere se è lui che parla, oppure se è un personaggio. Per esempio il primo romanzo russo che ho letto nella mia vita, avevo 15 anni, il protagonista è un omicida, si chiama Raskolnikov, il romanzo di Delitto e Castigo, e io sono grato a Dostoevskij di aver scritto quella cosa lì, di aver dato voce a un omicida, così come l'ultimo romanzo di Dostoevskij, I fratelli Karamazov, parla di un parricidio ed è una cosa terribile. L'arte è una delle funzioni è anche di mettere
un conto è raccontare una vicenda. Anche Carrera ha scritto il più grande libro, L'avversario,
su
una
paura,
persona che ha sterminato
la propria famiglia.
Un conto è raccontare, un conto è come dire mettere quei versi che effettivamente
io ho premesso che non conosco canzoni di Toniev.
Vladimir, tu ti faccio questa provocazione: tu quanto sei stata censurata nella vita, osteggiata, ostacolata, criticata, anche magari hai fatto delle cose, come dire, provocatorie, se vuoi, non è la stessa cosa?
Non ho mai incitato alla violenza, non ho mai usato un linguaggio volgare e sessista e ne sono molto orgogliosa. Poi, se vogliamo parlare di censura a Toniev, mi viene da ridere, qualsiasi cantante vorrebbe subire la stessa censura di Toniev e fare concerti, vendere copie di dischi e parlarne ovunque. Io mi chiedo una cosa: se un ragazzo a scuola usa questo linguaggio, giustamente vengono presi dei provvedimenti, perché invece un trapper può dire quelle cose? Le dice, ok, si facesse i suoi concerti privati, perché qui nessuno ha messo al bando le sue canzoni, mi sembra che i suoi dischi possano ancora essere venduti, però che non diventi l'immagine di un comune. L'immagine di tutta la città.
E a Sanremo?
Ecco perché ce l'ha levata di scudi di tutte queste artiste che fino all'altro ieri avevano DDL Zan sulla mano contro il linguaggio omofobo, contro la violenza psicologica, e adesso probabilmente saranno state raggiunte da una telefonata della voce del padrone delle case discografiche, avranno detto oh, questo ci fa fare un sacco di dischi, c'è Sanremo, difendetelo, e quindi in maniera corporativa tutti questi cantanti, in maniera incoerente e ipocrita, hanno preso le difese. Io dico una cosa, ma almeno Emma, Giorgia, Jovanotti, Vasco Rossi, almeno dire prendiamo le distanze da questi testi, però lui doveva cantare, neanche quello hanno detto, hanno fatto una difesa tout court,
corporativa,
corporativa, assolutamente. Sono più importanti gli interessi delle case discografiche della coerenza di chi vuole combattere il linguaggio offensivo, perché Emma quando si arrabbia perché scrivono dei post su di lei facendo body shaming, giustamente si arrabbia. E giustamente le donne si dovrebbero arrabbiare se qualcuno ti considera solo come una specie di bambola gonfiabile, aprire la donna deve stare zitta, deve essere solo buona ad aprire le cosce. Cioè, io non lo so.
Sì, sei molto. No, ma ti ringraziamo, Vladimir, perché sai, ammiriamo la tua intelligenza, la capacità di dire sempre quello che pensi, e ti ringraziamo anche per questa volta. Grazie, ma vieni a trovarci.
Grazie
però
a voi,
quando vuoi.
Come no, buone feste, auguroni a
tutti.
Auguri.
Grazie,
auguri.
Vladimir Luxuri. No, Roberto Pagani annuiva, nel senso, da linguista forse.
Io sono molto combattuto su queste questioni perché ovviamente ho le mie opinioni personali sui temi specifici, poi però mi rendo conto che quando si tratta di attuare delle politiche per proteggere quelle che sono le mie idee, rischio poi di spingermi troppo oltre con lo zelo rispetto alle mie, di andare a ledere la libertà altrui, perché dove ci si ferma? Questo per me è un problema che non ho risolto.
È una domanda, dove ci si ferma? Prima di andare in onda ho sottoposto a Paolo Nori il caso di Laura Salmon, che tu conosci molto bene, tra colleghi, tra le maggiori esperte, traduttrice di, diciamolo bene, Lev Tolstoj.
Non solo di Tolstoj, di tanti altri, ha tradotto anche Dostoevskij, L'Idiota, in una bellissima versione, e ha tradotto, a lei dobbiamo 12 libri di Sergei Davlatov, che è un grande scrittore russo del Novecento.
Allora, pare ci sia questo tipo di caso, ne parlava ieri La Verità, doveva presentare un libro a Roma, data fissata, grande entusiasmo nelle mail, e poi di colpo il non possiamo ospitare la presentazione di questo libro perché esula troppo dalle nostre competenze e dai nostri fini istituzionali. Secondo l'autrice è una questione legata alla Russia.
Non so, credo sia un libro autobiografico pubblicato per Sandro Teti Editore, dove lei parla dei suoi rapporti con la Russia. Io credo che succede in questo periodo, se uno è filorusso gli succedono queste cose, e io
che ricordiamo vuol dire, per chi si mette all'ascolto ora, non vuol dire essere filo Putin, no, ma filo russo,
che gli piace la Russia, i russi, la lingua russa, la cultura, è bello
bisogna dirlo sempre,
tutte le volte, e queste cose possono succedere. Devo dire che a me adesso io ho un po' vergogna a ricordare le volte che sono stato censurato anch'io, perché
ti avevamo però chiamato una volta, è successo.
A me dovevo fare dei mi avevano chiesto una università di Milano, la Bicocca, di fare 4 lezioni su 4 romanzi di Dostoevskij, e 2 giorni prima mi hanno avvisato che per evitare tensioni era meglio annullare queste cose.
Io
quelle 4 lezioni lì che non ho fatto sono diventate 144. Cioè, a me
è la cosa migliore del mondo essere censurato.
Per uno, ma anche io mi felicito con Laura Salmo, perché questo vuol dire, cioè l'arte in generale è più forte di qualsiasi censura e di qualsiasi dittatura anche viene in mente. Io mi ricordo una volta una mia insegnante di russo a Mosca mi ha parlato di un libro che si chiama La casa sul lungo fiume, perché io andavo a abitare in questa casa qua, e mi ha chiesto se l'avevo letto, un libro di Trifone, io l'avevo detto di no, e le avevo chiesto: te l'hai letto? E lei mi ha detto: per forza l'ho letto, era proibito. Cioè, i libri proibiti, i libri censurati, vuol dire che c'è qualcosa di interessante.
Eh sì, è chiaro. Allora, andiamo a sentire La borsa con Deborah Rosciani e poi riprendiamo questa interessante chiacchierata.
Nessuno. 100 Milan.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.
Buongiorno, una nota di colore. Ma alla festa dei cornuti a Sant'Arcangelo di Romagna si fa ancora? Molto esilarante quella. Moltissimi anni fa ci avevo partecipato. Provo a chiederlo a Paolo Nori, gentilmente, grazie.
Vabbè, ma non è un cultore di tutta il folklore sant'arcangiolese, Paolo?
Non lo so, io sono stato al festival di teatro a Sant'Arcangelo, ma alla festa dei cornuti è la prima volta che la sento.
Ti manca? Sì. Il nostro ascoltatore invece sembrava molto fiero di aver partecipato a questa fiera. Allora, Roberto Pagani, eravamo rimasti alla censura e ci diceva fuori onda che c'è un caso, attenzione, in Islanda, che riguarda un politico che ha detto qualcosa che lo sta mettendo un po' nei guai, perché è una questione molto universale, ci dicevi?
Sì, lui è un politico tra l'altro omosessuale, che però si scaglia spesso contro le associazioni che si battono per i diritti della categoria, e il problema è che a volte all'interno delle cose che il politicamente corretto islandese ritiene non opportune ci sono anche, diciamo, dei fatti di mera biologia che poi vengono usati un po', c'è da dirlo, come delle armi, però il semplice fatto di dire chi fa dei bambini si chiama donna.
E lui ha detto così?
Esatto, dice queste cose qua, e il fatto è che gli islandesi sono, a differenza degli italiani che amano fare un po' i guelfi e ghibellini, sono molto compatti, per cui le voci discordanti in Islanda tendono a fare un pochino fatica a farsi sentire. Ce ne sono di meno, c'è molto, chiamiamolo tra virgolette, pensiero unico. Non è proprio così da pensiero unico, però gli islandesi tendono a spostarsi facilmente da una parte, che nel caso, diciamo, di politiche positive può anche essere qualcosa di buono. Ma io mi domando spesso, ma se dovesse diventare popolare, diciamo, di nuovo qualche totalitarismo, gli islandesi andrebbero tutti di botto da quella parte? A volte la domanda me la pongo, sì.
Però insomma, questo, come J.K. Rowling, no? Si parlava, come una scrittrice famosissima, insomma, Harry Potter lo conoscete tutti, che ha scritto dei vari tweet su soprattutto i transessuali, che l'hanno messa,
si è messa
a rogo culturale.
Molti hanno smesso di leggere.
Sì. A proposito di censura, voglio chiederti, Paolo Nori, non so se hai seguito la vicenda invece del ministro Valditara, che ha querelato, prima Cristian Raimo e poi ha chiesto i risarcimenti a Nicola La Gioia, perché La Gioia ha detto che non sa l'italiano, l'ha un po' sbeffeggiato così. Ma al di là della vicenda, il potere e la cultura, ecco, sono due ambiti che, tu lo sai benissimo, dalla Russia non sono mai andati d'accordissimo, no? A fasi alterne.
Guarda, a me viene in mente, c'è uno scrittore e critico russo che si chiama Viktor Shklovsky, che negli anni 20 del Novecento, quindi un momento in cui era difficile, ha detto una cosa memorabile, ha scritto una cosa memorabile, secondo me, cioè che il colore della bandiera dell'arte non può mai riflettere i colori della bandiera che c'è sulla cittadella del potere. Questo, secondo me, quindi è naturale che La Gioia prenda in giro se Valditara, cioè non c'è, mi sorprendo della richiesta.
Si è sentito offeso perché ha detto che non so l'italiano.
Quel tweet lì, però lo dico anch'io, se vuole. Non sembrava che sapesse tanto bene l'italiano.
Vabbè, uno può fare un errore. Poi si può sbagliare un
po'. No, certo, però, insomma, a me era proprio una frase un po' involuta. Però credo che, insomma, che avrà ragione La Gioia.
Ah, dice.
Io immagino di sì.
Senti, torniamo a Raffaello Baldini. Dai, c'è un'altra breve poesia che leggiamo, ovviamente in italiano, che Paolo Nori ci legge. E tutte queste poesie poi le trovate in Chiudo la porta e urlo, mi raccomando.
L'ultima panchina. Avranno avuto 14 anni, lui 14, lei 12, 13, al viale della fossa, seduti sull'ultima panchina, non m'han sentito, verso sera. Pieno d'uccelli per aria, un chiasso, stavano lì, si guardavano in silenzio, senza toccarsi, si guardavano come incantati. E io pian piano, sull'erba, sono tornato indietro.
Ecco, tu dici, tu scrivi che li vedi proprio.
A me sembra di essere lì. Sembra di essere
lì. È vero.
Io non ho mai visto l'ultima panchina del Viale della Fossa, però mi sembra di vederlo. È incredibile Baldini, come ci porta, come ci rende visibile il visibile. Ecco, fa questa cosa che dice Agamben che fa l'arte.
Ma succede a tutti, secondo te? Tutti coloro che ascoltano,
non lo so.
O ci vuole una sensibilità?
Non lo so, io credo che sia abbastanza potente, ecco, che sia un'esperienza. Poi dopo ci sono letture distratte, letture, insomma, così. Però credo che sia un fenomeno, questo signore.
No, ma visto che siamo sotto Natale, io lo dico molto spesso, si regala un libro, li consiglio. Chiudo la porta e urlo per conoscere un po' più da vicino Raffaello Baldini, ma anche Paolo Nori, perché c'è molto la sua Bastian Contrarite e le volte in cui è morto e anche Roberto Pagani, il grande libro del folklore islandese, poi lo potete seguire nelle pagine Facebook. Qual è la fiaba più corta e più esemplificativa dell'Islanda, quella che si racconta ai bambini islandesi di 4-5 anni? Io per esempio sono nato e cresciuto con Pinocchio, per me Pinocchio io l'ho ascoltato perché c'erano i dischi, penso 800 volte.
Ce ne sono diverse, ma forse la più celebre islandese è la storia del diacono di Fiume Scuro, che è una storia di un fantasma. È un paese un po' così, si presta bene a queste ambientazioni.
Cioè io Pinocchio, tu un diacono, vabbè, comunque ogni
C'è questo diacono che ha una fidanzata in una fattoria vicina, la va a trovare un giorno e la invita a cena per Natale, lei tutta contenta accetta, poi lui per tornare a casa finisce in un fiume e muore, e la notte di Natale il suo fantasma va a bussare alla porta della ragazza, che non si rende conto di avere a che fare con un fantasma. Lui la carica sul cavallo, iniziano a galoppare e improvvisamente il cavallo compie un balzo sopra un fiume, le nuvole proprio in quel momento si diradano, la luce della luna colpisce la vallata, il cappello del diacono vola via e lei vede che al posto della testa c'è un teschio.
Poi il bambino islandese si addormenta
molto serenamente
molto serenamente, mamma mia,
poi si salva la ragazza.
Sì, vabbè, ho capito, però il teschio, il fantasma, buonanotte caro,
sogni d'oro,
sogni d'oro. Va bene, dai, andiamo al traffico poi a concludere questa puntata.
Nessuno, 100 Milan.
Censuri? Io ti ho detto che tu devi parlare del fatto che i giornalisti radiofonici, programmi televisivi, per Natale, per Pasqua fanno le vacanze come fossero degli studenti. Non mi risulta che operai, impiegati, eccetera, facciano le vacanze come gli studenti fannulloni.
Va bene, grazie. Allora, io vorrei fare questa domanda a Paolo Nori, quasi in conclusione di puntata. Vado per esclusione. Allora, la felicità no, l'amore no, ma Raffaello Baldini cosa lascia in te quando leggi le poesie? Felicità e amore no.
Ma dipende dalle poesie. Baldini, noi oggi abbiamo letto quasi tutte le poesie tristi, mi viene da dire. Baldini fa anche molto ridere, è anche un poeta comico.
Potevi dirmelo che ne sceglievamo.
Ma per esempio, me ne ricordo una a memoria, si intitola Tom, ma che dice più o meno, ma come mi sono divertito con Tom, ma intelligente, era il cane di mio zio, più intelligente di lui.
Insomma, divertente ma anche un po' puntuta.
Ma sì.
Ecco, questa sì, romagnola.
Sì.
Romagnola sì, nel sì. senso...
Ma lui ha tutta una serie di per esempio, lui c'è una frase sua, che è la prima che cito nel libro, che viene dalla Fondazione, che è il suo ultimo monologo, che è: la battaglia contro la coglionaggine comincia da se stessi. Ecco, io, a me mi come la letteratura, a me mi dice come son messo, ecco, e quindi a seconda di quello che leggo, rileggo di Baldini, capisco come son voltato rispetto al mondo, rispetto alle cose che devo fare.
Invece il tuo modo di scrivere, perché è particolare, io prima in introduzione in realtà ho preso una parte di come tu stesso lo descrivi, no? Sì. Il tuo modo di scrivere, cioè, se leggete Paolo Nori, leggete un italiano che uno a volte dice, ma non segue la sintassi in maniera perfetta.
Cioè, io scrivo come si parla a Parma, ecco. E una cosa che mi piace molto della letteratura russa è che la lingua parlata e la lingua scritta sono identiche praticamente, e questo, cioè, se la letteratura russa moderna comincia nel 1820 con Alexander Pushkin che scrive L'Evgenij Onegin, che è uno straordinario poema, in romanzo in versi, ecco. Uh-huh. E l'inizio dell'Onegin, moi djadja sami chestnik pravi kogda ne vshut kuzanimog on vozhat sebe zastavi i luce vydumat nimog. Se io dico che è stato scritto nel 1820 a un bambino che non, russo che non è mai andato a scuola, capisce tutto. Se io prendo una poesia della stessa epoca, e i fussi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro, e la dico un bambino italiano.
E tu l'hai fatto?
Io l'ho fatto con mia figlia quando aveva 5 anni, gliel'ho detto, adesso ti dico una cosa, si chiama Irma mia figlia in realtà, adesso ti dico una cosa e te mi dici cosa capisci. Lei mi ha detto, va bene, gliel'ho detto, i fussi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro, cosa hai capito? E lei ci ha pensato un po' e poi mi ha detto, che lui era lì immobile che giocava a memory respirando, che è una bella traduzione di Manzoni, ma è proprio diverso, perché ma Manzoni ha fatto un'impresa straordinaria, cioè si è inventato una lingua che non esiste, perché nel 1821 gli italiani non lo parlavano l'italiano, cioè mia nonna è nata nel 1915 e la madrelingua di mia nonna Carmela era il dialetto parmigiano, cioè lei a sua mamma non la chiamava mamma, la chiamava ma, perché sì, quella lingua lì dove non c'è né l'amore né la...
C'è un'altra frase bellissima presa ovviamente da un celebre libro russo che è Mir spasiot krasata.
Sì.
Che noi come traduciamo? La bellezza salverà il mondo. Sì. In realtà in russo è rivoltata.
La bellezza è alla fine.
Il mondo
lo salverà la bellezza.
Lo salverà la bellezza. Sì. E perché tu scrivi una parte del libro su questo, cioè facendo notare che cosa?
Beh, secondo me in la bellezza salverà il mondo ha un tono un po', cioè è come uno che ti insegna delle cose.
Sì, quasi. Sì.
Il mondo lo salverà la bellezza. In russo questa frase prende luce dall'ultima parola, no? È come se l'ultima parola illumina, ed è una frase meravigliosa, secondo me, dell'idiota del principe Mishkin, ecco. E è difficile in italiano rendere quella lingua lì, perché sono appunto molto diverse, ecco. Sì. E tra l'altro è vero che il mondo salverà la bellezza.
E l'islandese invece è difficile tradurlo, Pagani?
È abbastanza, poi dipende un po' dall'epoca. A differenza del russo, per esempio, c'è una grossa differenza tra l'islandese scritto e quello parlato. Ah. Perché c'è una tradizione letteraria molto antica che è stata coltivata tanto, per cui l'islandese scritto è molto più formale, ricchissimo di vocaboli, un po' più fiorito. Poi il parlato si sa in che direzione va, però per esempio leggere la poesia islandese del passato non è così semplice. Ci vuole, è un po' come con l'italiano, sì, ma non tanto perché la lingua è artificiosa eccetera, ma perché proprio gli islandesi hanno il gusto del ricercato.
Sì. Uh-huh.
No, ma io devo dire, non so come ringraziarvi per questo regalo che ci avete fatto. Roberto Luigi Pagani, un italiano in Islanda, è la sua pagina Facebook, e poi immagino anche sugli altri social. O sei solo un boomer?
Sì. No, sono abbastanza boomer nonostante l'età, no, lo confesso.
Sei meno boomer di me, non ti preoccupare. Il grande libro del folklore islandese lo trovate ovviamente in tutte le librerie. E Paolo Nori, io davvero ti voglio ringraziare anche. Chiudo la porta e urlo, se volete sapere di più di questo scrittore Paolo Nori e di questo poeta e scrittore Raffaello Baldini, ma anche i podcast. Vabbè, poi Paolo Nori ha scritto decine di romanzi, no? Quindi potete trovare, se volete, Grandi Ustionati, racconta la tua esperienza personale drammatica. Quanto sei stato nel reparto?
77 giorni.
77 giorni.
Sì, ho fatto 7 operazioni, è stata un'esperienza più... Il mio corpo è stata la cosa più grossa che gli è successa in questi 61 anni.
E anche tra la vita e la morte?
Sì, i primi giorni sì, era una prognosi riservata.
Tanto che hanno detto
che ero morto.
Per due volte che eri morto. E questa puntata dobbiamo chiuderla nel fare gli auguri di Natale come... Paolo Nori, anzi la voglio far chiudere a lui, come Paolo Nori chiude tutti i suoi romanzi, le sue. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, ma la chiusura è con quello che Paolo Nori dice sempre:
state bene.